Mamma mia la monnezza che ho fatto.
Ciao ragazzi, benvenuti nella 8ª puntata di Spoiler, anzi benvenuti, benvenute e benvenuto, scusate, mi sono un attimo confusa. Ma perché mi sono un attimo confusa? Perché parliamo quest'oggi di una serie TV in cui oggettivamente le cose si fanno un po' a cazzo di cane e quindi già la qualità è bassissima in questo podcast. Questa puntata sarà ancora più bassa, non ci ho scritto assolutamente niente, il che vorrà dire che sarà tutto molto confusionario, però almeno non ci sono soltanto io a parlare così a vanvera di cose, ma ci sarà un ospite che per fargli tipo il patriarcato al contrario presenterò prima di tutto e soprattutto come il mio compagno, perché alla fine è il tratto identificativo fondamentale di lui come persona, e in seguito come un povero uomo che tra l'altro è stato trascinato a fare una roba che lui, questo capito, di solito parla di politica, di filosofia, di robe altissime, e io con la potenza della donna l'ho trascinato a parlare in bassissimo di serie TV in un podcast, dicevamo, fatto abbastanza a cazzo di cane. Però intanto ve lo presento, si chiama Simone.
Allora, innanzitutto ciao a tutte, a tutti, a tutto, non potevate vederlo, ma mentre lei diceva no, guarda, la qualità della puntata quest'oggi sarà più bassa del solito, io annuivo anche perché, cioè, così, parlare di serie TV come se lei arrivasse, abbassasse la qualità della conversazione, assolutamente no, perché parliamo di una serie TV che è un mostro sacro oggi, un mostro sacro.
Sì, è un po' alla base ad oggi del vocabolario italiano, il vocabolario mematico, ma anche il vocabolario quello tipo di ogni giorno, cioè praticamente metà Italia parla per citazioni di Boris, l'altra metà è fascista,
anzi c'è una piccola sfida, per l'amor di Dio, cioè, non l'abbiamo detto, l'abbiamo detto così en passant, la serie TV della puntata di oggi è Boris.
Cazzo, è vero?
Hai visto? Oggi modello open mic, modello tutto molto a cazzo di cane.
Ecco.
C'è un motivo però se sono stato trascinato a parlare di Boris e non di un'altra serie TV, anche perché io di solito serie TV, confermerà Beatrice, io non ne guardo.
Sto provando a convertirlo piano piano, ma non si rifiuta, dice che non c'ha abbastanza tempo per guardarsi le serie TV. Ma perché è presuntuoso,
vero.
Capito?
Allora, guarda, cioè, veramente, dopo ne parliamo. No, allora, serie TV di solito non ne guardo, ma Boris è una serie che io ho guardato 4 volte, è uno dei grandi amori della mia vita, una delle serie meglio fatte, e non gli trovo ad oggi mezzo difetto, contrario di qualcun altro che invece si è presa la parte polemica della puntata, se non vado errando.
No, allora, però se dici così dopo sembra che sono eretica e non mi piace Boris, assolutamente, Boris è un capolavoro, poi ne parleremo bene. C'ho qualche dubbio sulla quarta stagione, su quella uscita, e tra l'altro lui fa quello, la polemica, ma questo fa tanto il fan, non se l'è neanche vista la quarta stagione di Boris.
È vero, non ci ho avuto tempo.
Io sono la componente polemica solo, cioè, perché sono l'unica dei due che l'ha vista la quarta stagione di Boris, voglio dire.
Maledizione. Allora, io ho detto che non guardo serie, tu hai detto che non ho completato la visione della serie di cui parlo, fondamentalmente la gente si chiede perché sia...
Non c'è nessuno più qualificato di noi due. per fare sto podcast oggettivamente.
Beh, la serie comunque al podcast è bene adatta, nel senso che è una serie, che cos'è Boris? È una serie che parla di serie TV, e questa è una puntata di una serie, di un podcast in serie che parla di una serie, che parla di serie TV. Se vi siete persi potete riascoltarla, almeno faceva...
Art imitates itself.
Sì, cioè, da prima che la metanarrazione diventasse qualcosa di utilizzato e riutilizzato e anche noioso, e lo fa... Parlare di serie TV in Italia, e questo anche è importante, in una maniera magistrale.
Che però approfondiremo, perché noi qui stiamo ciarlando, ma ancora non gli abbiamo fatto sentire la sigla di Boris, che è letteralmente una delle robe migliori che esiste nell'universo, quindi torneremo a parlare di Boris in modo estremamente confusionario, però prima ascoltiamoci la sigla.
Gli occhi del cuore, gli occhi del cuore. chiuderò gli occhi del cuore per capire i tuoi segreti, per capire cosa pensi nei tuoi primi piani intensi, nei tuoi piani americani, così intensi e così italiani. Fatti un po' a cazzo di cane, userò gli occhi del cuore come fa un dottore cieco quando che opera i pazienti, stanno tutti molto attenti.
Ecco, Elio e le storie tese, gli occhi del cuore, una canzone veramente assurda.
Un capolavoro, devo dire.
Un artista completo, gli occhi del cuore, gli occhi del cuore. Diciamolo un attimo, diamo un po' di contesto, perché comunque noi andiamo a braccio, noi facciamo un po' a cazzo di cane oggi, però lo spieghiamo che cosa è gli occhi del cuore, quindi.
Spiegaci che cosa sono gli occhi del cuore.
Cosa sono gli occhi del cuore? È il nome della serie all'interno della serie Boris, cioè è la serie che gli attori interpretano.
La serie nella serie.
La serie nella serie. Serie di una bruttezza assurda che sfida e non credo superi in realtà, perché diventa ovviamente divertentissima da vedere le scene della serie stessa, cioè avrei una serie di citazioni che uno potrebbe darvi, ma vi consiglio la visione della serie stessa perché è veramente una roba inarrivabile. La serie interpretata dagli attori all'interno di Boris, che cosa scimmiotta? Scimmiotta le serie TV della Rai, si può dire,
ma
padre?
Sì,
si
sì,
può
sì,
dire,
sì.
No, perché c'è anche quella, cioè, ci sono anche quelle della Mediaset, c'è una piccola puntata spin-off sulle serie della Mediaset che è meravigliosa. E l'obiettivo polemico della serie stessa, cioè inizia con il mondo della televisione italiana, no? È il primo obiettivo polemico della serie, è la prima occasione di far ridere che gli sceneggiatori colgono. Poi lo spettro in realtà si va ampliando. Gli occhi del cuore è una serie che una serie che vede come protagonisti Stanis e Corinna, interpretati da
Guido di Un Medico in Famiglia. Sempre per ritornare alle serie della Rai, tra l'altro.
Sì,
cioè, questa
sì,
è proprio la metanarrativa nella metanarrativa, la realtà che entra nella finzione.
Guarda,
è meravigliosa questa cosa.
Usciremo da questa puntata con il mal di testa.
Assolutamente sì. Però sì, quello lui è Stanis, è Guido di Un Medico in Famiglia, che io tra l'altro ho visto tutto, grandissima onta, grandissima vergogna.
Io adesso un po' mi vergogno, effettivamente. Cioè, verrai giudicata da una corte per questa cosa. Tu parli di serie di una qualità molto alta e ti sei visto tutto Un Medico in Famiglia.
Perché per riconoscere la qualità devi vedere la monnezza prima.
È vero.
Questo è il fatto.
È vero, è vero.
Perché se vedi solo la qualità, come fai a sapere che quella qualità è qualità? In opposto a cosa? Prima devi vedere anche l'opposto.
Se non, guarda, cara la mia sofista, e non sei altro. Però René sarebbe d'accordo.
René sarebbe molto d'accordo, secondo me.
Cioè, la voce che parte, no? Lo diciamo per chi non lo sa, ma penso lo sappiano tutti i tuoi ascoltatori. Quella voce che parte all'inizio della serie stessa, che fa mamma mia la monnezza che ho fatto, è quella è René Ferretti. Fuori d'arte, Pannofino.
Sì.
Che ha dato la voce a
tutto.
Tutto.
A qualsiasi maschio bianco inglese di una certa età.
Lo ha fatto, fra cui anche, se non erro, delle pubblicità imbarazzanti della Tim, se non erro, che c'era lui che interpretava il demonio, ma delle robe assurde. Sì, 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 cioè, era con pubblicità di compagnie telefoniche. Sempre perché comunque Boris è una serie che fa ridere, ma fa ridere parlando di cose in modo molto realistico. Sul realismo di Boris ci arriviamo, cioè il protagonista della serie che interpreta Un Medico in Famiglia e o varie serie TV, varie monnezze comunque prodotte anche da Pannofino, anche da tutto il cast di Boris, che è un cast eccellente, è il modo di sopravvivere nell'industria.
Che poi è,
no?
Un cast eccellente, che però se tu vai a vedere la loro carriera cinematografica, solo monnezza,
solo,
praticamente,
solo monnezza.
Non tutti, però la maggior parte ha fatto veramente un grandissimo quantitativo di monnezza.
Ah, beh, sì, 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 sì. Cioè, quegli altri che hanno fatto la fame.
Eh sì, di base.
No, beh, è importante pagarci l'affitto con quello che uno fa. In Italia, quantomeno, ad oggi non so se è cambiata in realtà.
Che pensa, io che coraggiosa invece che faccio la monnezza pure a gratis.
Ma sei bravissima.
Proprio per amore, la monnezza per amore di monnezza.
Ma certo, certo, certo. Tu lo fai in quanto arrivista, un giorno speri che te scritturino per programmi della Rai, non so, la Rai Radio in realtà fa delle cose anche carine.
No.
Ma ce n'è un paio.
A me qualsiasi cosa sia firmato Rai mi piglia male, tranne Sanremo per il meme.
Va bene.
Per il meme.
Sì, va bene. E Mare Fuori invece?
Mare Fuori però sta anche su Netflix.
Mare Fuori è Medical Dimension di Boris, smettiamo.
Mare Fuori è un mio... Adesso mi dovevi denunciare così davanti a tutti.
Certo che te
ho perso credibilità. Se sanno che mi guardo Mare Fuori non mi ascoltano più.
Fino a un medico in famiglia la credibilità e il rispetto
era intonso. Ero piccola quando guardavo un medico in famiglia. Ero una bambina innocente.
Ah.
Mare Fuori no. Mare Fuori è quando mi serve proprio di farmi rattrappi il cervello, mi metto Mare Fuori, non ti preoccupare, guaglione, capito?
No, io per carità, Mare Fuori, beh, prendiamolo come esempio concreto di una cosa che succede nella serie, perché questi attori interpretano, recitano la parte di attori, registi, tecnici della luce, che producono delle serie con standard di qualità bassissimi, tenuti bassi apposta ovviamente, in quanto figuriamoci se possiamo affrontare l'annoso problema delle guerre puniche, a una certa dice la serie, quindi un prodotto impegnato per dalla Rai, dall'industria cinematografica italiana, possiamo dire che è un po' troppo italiana questa industria cinematografica.
Un po' troppo
italiana.
È molto italiana.
È molto italiana.
Molto italiana.
Tiene basso lo standard della qualità. Tiene basso lo standard della qualità, Boris, serie dei primi anni 2000, no? Beh, va avanti fino
sì,
a...
secondo me i primi anni 2000. Io l'ho vista tipo 5 anni fa in realtà. Ma io... solo l'ho vista un po' in ritardo.
Io non
sono
mi ricordo la vita...
colpevole di sta cosa.
Carina. No, vabbè, io non mi ricordo la vita prima di Boris fondamentalmente, perché lo uso per nel parlato. Serie che da... avendoci più di 10 anni riesce a presentare una roba che... insomma, l'ha fatto la Rai con Mare Fuori, no? Quando una certa ti dai un tono e vuoi far vedere che no, questa è una serie impegnata, questa è una serie con la qualità. Cosa succede nella terza stagione di Boris? Così, oggi saltelliamo.
Saltelliamo.
Si rendono conto gli illuminati dirigenti di... comunque la Rai non viene mai citata, ma è la Rai...
Beh, è chiaro, se la citavano, secondo me, col cazzo che potevano andare in onda
a dormirmi.
Sono così democratici quelli della Rai.
Quelli della Rai no, ma gli sceneggiatori democratici sono una cosa seria. Guardatevi anche il film di Boris. So che da questo podcast non ci capirete molto, ma non è colpa vostra, assolutamente. Riescono a far vedere una cosa che poi accade con Mare Fuori, cioè ti dai un tono e vuoi far vedere che fai la qualità e poi in realtà fallisci miseramente nel fare la qualità, perché ripeti esattamente lo stesso stampo della monnezza, solo con due accorgimenti in più di una qualsiasi altra serie di un medico in famiglia. Alla fine la puntata è su Mare Fuori. No, la puntata...
Era uno scherzo, vi abbiamo ingannato, abbiamo fatto finta di essere un attimo impegnati, intellettuali.
No.
Abbiamo fatto finta che fosse su Boris, invece era su Mare Fuori.
Adesso facciamo la classifica dei quelli più buoni dei Mare Fuori, se vogli.
Vabbè, ma Massi Gagliazzo ha vinto tutto.
Perfetto.
Vabbè, ma qui noi andiamo a finire a parlare per 3 ore, ve lo dico io.
Allora,
tra l'altro, vedi che appena parlo di Mare Fuori mi viene l'accento napoletano, appropriazione culturale.
È un po' appropriazione culturale questa
ma perché
cosa.
Ho fatto il binge watching di Mare Fuori. Quindi
malissimo.
Mi altera la chimica del cervello quando inizio a parlare.
Fai un po' come Stanis, perché vuoi la demografica dei napoletani. Stanis ha una certa nella serie, lo fa il protagonista della serie, fa Belin. Ci portiamo a casa. No, vabbè, coglie dei fenomeni sociali in atto, fenomeni sociali dell'Italia del tempo, li descrive con una capacità di produrre un effetto di realismo spaventosa e allo stesso tempo fa ridere, cioè fa tremendamente ridere. Boris è la serie più divertente che io abbia mai visto. Oserei dire che è la serie perfetta, nel senso che non c'ha mezzo difetto. Ogni battuta di Boris è arguta, ogni osservazione, ci stanno dei piccolissimi dettagli per come i personaggi vengono curati, con un amore tremendo e folle per quello che quel personaggio sta facendo nella serie. Cioè, il direttore della fotografia, che a una certa sostituisce il regista durante la serie per vicissitudini varie che non vi dico, e c'è l'assistente che si sta beve il tavernello, che gli fa: no, guarda, te sei dimenticato le cuffie, e lui inizia a girare, gli fa: sì, dopo, e non se le mette le cuffie. Quel piccolo dettaglio, che non è il focus della scena, ma che è messo lì proprio perché comunque quel personaggio a schermo c'ha la sua coerenza e la sua narrativa.
Allora, però ti posso dire un fatto.
Dimmi.
Noi qui, bello, è molto bello, colloquiale, così, sì, come gli amici. Però non è che abbiamo spiegato questa serie TV, la struttura, la trama. Siamo partiti proprio un po' così, sì, in media stress.
Vabbè.
Quindi forse dovremmo un attimo spiegargli alla gente, perché ci può sta che qualcuno non abbia visto Boris.
Peccato, però.
Peccato, magari dopo essersi ascoltato Spoiler si va a vedere Boris.
Certo
che se noi gli spieghiamo di che parla per bene, no? Stiamo a dare un po' per scontato che...
Beh, abbiamo accennato che è una serie che parla di una serie, no?
È una serie che parla di una serie. Cioè, è, diciamo, facciamo conto che sia strutturata in 3 stagioni e un film. La 4ª stagione la mettiamo a parte.
Sei una bulla.
Perché... perché questo rientra poi tutto in una conversazione più ampia sul fatto che Boris è Boris nel contesto di Boris, e forse oggi il contesto di Boris è un po' più difficile da ricreare, non per colpa di Boris, ma per colpa dei modi in cui la società si è evoluta, e ciò che fa ridere, ciò che è divertente, cioè come si percepisce ciò che è divertente. Poche parole, non si può più di incazzo, no? Quindi cioè, se Boris se il primo Boris fosse uscito oggi, l'avrebbero cancellato nel giro di 5 secondi e mezzo.
Questo te stai a prendere la demografica dell'alt-right. Così, non si può più dire niente.
Non si può più dire niente. Boris non farebbe ridere a nessuno. Ci sarebbe un quantitativo di
Indignados
su TikTok, che è tipo: ma come, scusa? Ha detto cagna. Non si dice,
è vero,
capito?
È vero.
E quindi, vabbè, comunque, quella è tutta un'altra questione. Dicevamo, 3 stagioni e un film. E segue le vicende di questa crew che nei dietro le quinte di questa serie TV crea una sorta di... Diciamo che in serie TV-ese è una dinamica che si chiama tipo family workplace, ok? Per cui è una delle dinamiche che più si usa nelle serie TV, che per esempio c'è anche in The Office, che di cui poi parleremo nell'ultima puntata, tra l'altro. E, per cui c'è proprio... le vicende iniziano e finiscono sul posto di lavoro, quindi c'è anche un po' questo setting claustrofobico, in cui, cioè, claustrofobico in modo buono, però, ok? Per cui non è che si sperimenta più di tanto ciò che è fuori, c'è un solo setting letteralmente, che è il dietro le quinte, gli studios in cui si gira sta serie TV, in poche parole. E si crea quella dinamica, cioè è come se tutta la crew poi diventasse una sorta di famiglia in cui ognuno c'ha il suo ruolo, ognuno è il suo personaggio. Che questa è proprio la dinamica del workplace family che si instaura in questi casi. E in realtà poi dopo, a livello di trama, non voglio dire che c'è molto poco da dire, però non c'è poi così,
allora,
cioè non è quelle trame che dici ti devo un attimo, te la devo raccontare perché è complicata, perché no
assolutamente. Cioè, le vicende in realtà sono viste, soprattutto per la prima stagione, dal punto di vista di uno stagista, no? Lo stagista schiavo. No, lo stagista schiavo è un altro, però anche lui è uno stagista e anche lui è uno schiavo.
Che tra l'altro, l'altro stagista schiavo, quello con gli occhialetti sfigatissimo,
sì, merda,
su Don Matteo sta.
Sta su Don Matteo, certo che sta su Don Matteo. Incredibile. E si parla di quanto è brutto il mondo della televisione italiana e di quanto è brutta in realtà la società italiana. Però uno ride talmente tanto che non te ne accorgi, perché Boris, a me dà questa impressione, se prendi tutte le linee narrative, tutti i personaggi, Boris c'ha i temi della più grande tragedia mai scritta. Cioè, ma adesso Shakespeare mi dà un marrovescio in bocca, però è tragico. Boris. Le vite dei personaggi sono vite tristissime. Cioè, prendiamo il regista della serie, interpretato da Pannofino, no, René Ferretti. Durante la serie viene presentato come una persona piuttosto alla mano con le sue difficoltà economiche. Nella terza stagione si introduce anche il personaggio della figlia e viene introdotto in una maniera incredibile. Una persona buona, buona in un contesto un po' così, un po' malsano, che quindi si adatta, spesso e volentieri si abbassa a fare la monnezza e anche alle dinamiche brutte del set e del mondo del soldo che gira attorno a Boris. E sta persona però ci è arrivata e la serie te lo fa vedere col sogno della regia. Cioè, ha fallito miseramente, adesso fa quello che in teoria vorrebbe fare, ma lo fa producendo la monnezza per le serie TV. C'è tutta una linea narrativa sulla Formica Rossa, che non so, ti ricordi la Formica Rossa? Guarda, è sto film, cioè sto microfilm che devono preparare per un concorso impegnato.
Sì,
ecco,
sì.
Di nascosto quei soldi della serie, tra parentesi, perché non c'ha una lira René Ferretti per girare questa roba impegnata. Quindi nel set fanno un set nascosto, non dicono niente a nessuno, una roba impegnata sul caos della vita. Una partita a carte con una formica sul tavolo, dove il finale è la formica viene schiacciata. Insomma, è una roba impegnata, una roba che trasmette tutto l'amore che René ci avrebbe per quello che va a fare. Anche se mi sembra, oddio, lo gira René? No, alla fine si fa dare una mano a girarlo. Vabbè, comunque, cioè tutto quello che è l'amore per il cinema, per la fotografia, per la recitazione, tutto quello che è il teatro, anche perché c'è uno spaccato sul teatro, il rapporto con la televisione italiana e col pubblico italiano, è di un tragico disarmante. Solo che uno non se ne accorge che si tratta di temi tristissimi, no? Cioè, non se ne accorge perché...
No, perché ti pacchi dalle risate dalla mattina alla sera, cioè te lo guardi proprio, ridi e basta.
Fondamentalmente sì, ma anche le scene dove c'è pathos... Cioè, arrivano come un fulmine a ciel sereno. Ce n'è una in particolare, dopo la introduciamo, dopo quella la facciamo proprio sentire, secondo me.
Sì.
Quella della locura.
Sì, e... quella a fine puntata facciamo sentire, assolutamente, perché è necessario.
Perché si può soprassedere che uno non abbia visto Boris, non è vero, però comunque non si può soprassedere assolutamente su qualcuno che non abbia sentito quell'interpretazione lì, fantastica. Da parte dello sceneggiatore poi della serie, se non vado errato, uno dei tre sceneggiatori della serie nella serie,
sì,
che spacca l'Italia a metà. Allora, te hai detto che l'umorismo di Boris è possibile o non è possibile, la società è cambiata. Io Boris invece lo vedo come una roba sempre verde, cioè quello che ha affrontato...
Boris è sempre verde perché è Boris nel contesto di Boris negli anni di Boris. Mm. Boris oggi, come in un mondo in cui Boris non è mai uscito prima, che esce per la prima volta,
no, che non è facile,
lo
no,
eliminano, certo, nell'immediato, certo. Ad oggi l'utenza di Boris è utenza di gente a cui piace l'umorismo di Boris. E tra l'altro, secondo me, quella roba di cui parlavi tu, delle robe tristissime che ti arrivano tipo fulmine a ciel sereno, capito? Ecco, io per esempio l'ho sperimentata molto poco sta cosa, perché mi si creava una sorta di aspettativa, cioè io guardavo Boris aspettandomi da Boris null'altro che ridere, e quindi poi non... Sì, l'amarezza di sottofondo è chiaro, l'ho sempre sentita, perché c'è un'amarezza di sottofondo, come tutte le robe che fanno più ridere, cioè un'amarezza di sottofondo.
Quelle serie.
Però quelle serie, certo. Però quella roba di... Cazzo, questa cosa è proprio triste, a me non mi è arrivata mai, perché ero talmente... Sai quando ti intesisci perché aspetti lo schiaffo? E io con Boris aspettavo... semplicemente
esatto,
quindi stavo lì in attesa di poter ridere. Ma interrompo un attimo questo nostro ciarlare, no? Perché va avanti da un po', a mio parere,
va
e il pubblico, l'esiguo pubblico di Spoiler è solitamente abituato a averci delle
musica,
pause musicali,
certo,
esatto,
certo.
Ora, sempre perché stiamo a fare le cose a cazzo di cane, noi abbiamo X canzoni che avevamo voglia di farvi sentire, sì, secondo noi c'entravano, però non è che ci siamo dati una scaletta, non è che proprio, no, niente, ma proprio niente, nulla niente, più totale. Quindi, che gli facciamo sentire?
Che gli facciamo
quella che
sentire?
Dicevi te...
No.
Ma come no, sì?
Dai, facciamo la parte politica dopo, sì.
Ah, dai, e dai, annunciala te allora, che l'hai scelta te questa. Che cosa vi facciamo sentire? Non ti ricordi
non te regge, non te regge più. No, un attimo, mi sono confuso.
Per ritornare alla questione della napoletana.
La democratica, certamente.
Va bene, e ascoltiamocela allora.
Ascoltiamola.
Abbassare,
puttere che più.
Abbassare con le canzoni senza fatti e soluzioni. La castità,
puttere che più.
La verginità,
puttere che più.
La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni,
puttere che più.
Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati,
drag blu,
auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. CPC,
drag e più,
DCDC,
drag e più,
PCPC, blibri, DCDC, DCDC, cazza niga,
drag e più,
Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Montipirelli, Tripla Causio, che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli,
drag e più,
Gianni Brera,
drag e più,
Berzo, Monzo, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda, Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Novi Donna Eminenza, Monsignore Vossi Asceri, Mon Amour. Cinque sta in panchina, si è alzato male stamattina, mi si è consentito dire
drag e più.
Il nostro è un partito serio,
certo,
disponibile al confronto,
d'accordo,
nella misura in cui alternativo aliena ogni compromesso, hai lo stress, Freud del sess, è tutto un cess, ci sarà la res. Se quest'estate andremo al mare, soli soldi e tanto amore, e vivremo nel terrore che ci rubino l'argenteria, è più prosa che poesia. Dove sei tu? Non m'ami più. Dove sei tu? Io voglio soltanto tu. Dove sei tu?
Non te regge più.
Collage,
un drag e più,
il 15-18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta,
Cartier Garden Gucci,
Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente, ma chi me sente, ma chi me sente, e allora amore mio ti amo, che bella sei. anivers, ci giurer, è meglio che bellas, che bellale, ci giurer, sei meglio che bellas, che bellas, non te ne che più che bellale, vale vers, ci giurer, sei meglio che bellas, non te ne che più,
vedi, canzone a sfondo politico, canzone a sfondo politico, io quasi dimenticavo, vedi, e poi questa è bello, quasi dimenticavo, l'ho scelta anch'io, cioè è quella che mi è venuta in mente per la selezione musicale per la puntata su Boris. Perché la politica, perché cosa c'entra quella cosa che dicevi anche sul no, non mi è arrivata la tristezza, non è l'intelligenza nel far ridere. Adesso mi hai presentato come una persona che parla di cose pallose. Adesso,
non è vero, di adesso, cose serie, ecco, impegnate.
Sì, sì, guarda le perifrasi. E adesso faccio il palloso. Henri Bergson, il saggio sul riso. Che cosa vuol dire ridere? Che cos'è che fa ridere? Il riso è una intelligenza che si esplica nella totale autonomia. Ora, paroloni per dire... è un pensiero che va da solo e spesso e volentieri va anche oltre coscienza. Quindi è normale che a te non sia arrivata la tristezza del... ma è lo stesso motivo per cui quando si spiega una battuta smette di fare ridere, no? Però quel pensiero nella battuta, prima che la spiegassi, c'era già, era già attivo, era fuori di coscienza. Boris inganna. Inganna anche nel parlare della politica di questo... paese, perché il microcosmo della serie TV che stanno girando, poi piano piano, per forza di cose, visto il forte realismo della serie, si deve allargare. Si allarga ai motivi per cui la serie debba fare schifo nel modo in cui fa schifo. C'è Duccio che in un delirio psicotico dettato dall'abuso di sostanze stupefacenti dice: ma loro lo vogliono che la fotografia di questa roba faccia più schifo di quella della pubblicità, almeno la gente non cambia canale quando c'è la pubblicità. E nel delirio mistico di questa persona che non sta proprio bene, uno capisce che però c'è un lato di verità, anche se te lo sta dicendo Duccio, che non è proprio la persona più affidabile del mondo, che ha dei problemi legati all'abuso di sostanze, che è un po' un bruciato, bravo uomo, però...
Duccio è il mio prefe.
Duccio è meraviglioso, sì. No, il mio preferito è René, per forza di cose. E sono scontato.
Sei basic.
Va bene. Sono basico, noioso, un sacco di cose.
Questo con... tu ti stai... Io mi stai mettendo in bocca aggettivi che non ti ho mai...
No, io per carità. Io non ho... Io so, è stato il gioielliere. Guardatevela Boris, perché vi prenderà, cioè vi farà pensare alla politica di questo paese, non vi farà render conto di star pensando alla politica di questo paese, poi dopo accendi la televisione, leggi il giornale, insomma c'hai contatto con la politica di questo paese e ti viene in mente, questo è il bello, la cosa splendida di questa serie che la rende un capolavoro, un classico intramontabile, ti viene in mente una citazione di Boris alla fine della fiera, cioè quando già partendo dalla televisione, cioè apri e accendi la televisione, guardi una serie della Rai, noti la fotografia smarmellata, che è diventato un termine tecnico, no? Smarmellato,
smarmella tutto,
tutto aperto, e tu capisci di cosa stanno parlando i personaggi della serie. Guardi il telegiornale o guardi un prodotto seriale che affronta un determinato tema, un tema importante, un tema centrale per la politica, e lo fa però con all'acqua de rose, diciamo, e te ti viene in mente la scena dove spiegano a René e non sappiamo se affrontare l'annoso problema delle guerre puniche, cioè perché il pubblico non è pronto, e fai cazzo, sta parlando della realtà del mio quotidiano. Il cast di Boris è schieratissimo, cioè politica vuol dire schierato. Il dottore di Un medico in famiglia, se sì. Ci stanno ancora i video su YouTube di lui a varie feste del 25 aprile, fra parentesi, è una serie per gente di sinistra che fa umorismo.
Sì.
Fa umorismo per gente di sinistra,
sì, poi.
E
poi ci sono pure riferimenti diretti alla politica del tempo.
Berlusconi,
però,
insomma, viene nominato.
Sì, c'è Arianna che è berlusconiana, che poi
posso
è il motivo
spoiler.
Di crisi tra lei e Seppia, perché lui invece ma sarebbe oggettivamente motivo di crisi.
Ma sì.
Per parecchie coppie, secondo me. Poi vabbè, ecco, ci sta. Poi chi era? I Verdi?
Cioè, mai ricordato
quello, cioè, sulla carrozzina
a rotelle verrebbe cancellata questa serie. C'è,
vedi,
il figlio,
quello che dico è un veritiero.
Sì. C'è il figlio a una certa, un fan degli Occhi del Cuore, che è il figlio di un senatore, viene presentato come figlio di un senatore, e quindi se la comanda, la fa da padrone, questo personaggio sta sulla sedia a rotelle, e solo alla fine viene fuori il nome del partito. De che partito è tuo padre? I Verdi. E tutti a prenderlo in giro, e tutti a una roba incredibile, ma gestita poi in maniera magistrale. Bello, Arianna, noi l'abbiamo citata così, lei è l'assistente, no, di René,
sì,
Ferretti.
Sì, è l'assistente di René e è
l'unico,
diciamo,
personaggio serio.
La componente serio, io la odio, cioè proprio a me,
no,
mi è sempre,
dai,
stata profondamente, allora, sul cazzo Arianna, devo essere sincera.
Sta lì nella serie a rappresentare quello che era René prima di arrendersi,
no,
alla merda.
No, allora, facciamo i seri. Arianna a me mi sta sul cazzo in modo atavico, però c'è da dire che
proprio la guzza,
l'attrice, no, puretta, no. Arianna personaggio. Però c'è da dire che c'è pure tutta una roba di cui si potrebbe parlare a livello di accenni femministi, cioè nel senso, comunque noi vediamo sta donna che cerca di farsi strada in un campo prettamente maschile, e che per farlo si deve indurire in qualche modo, perché sì, non viene dato per scontato che tu possa, non sei alla pari, e quindi lei sicuramente da una parte si indurisce, diventa più aggressiva, perché parte svantaggiata rispetto ai colleghi, e tanto lei sta lì in stage, cioè nel senso, quello che lei vorrebbe diventare poi è, se non erro, sceneggiatrice, direttrice della fotografia, regista anche lei?
Regista è Seppia, no? Regista è
Ah, è
Seppia.
Vero, regista era Seppia, però anche lei comunque, da quello che io mi ricordo, cioè stava lì come assistente in internship, quindi per
Beh,
poi...
diciamo che farà carriera, comunque.
Esatto,
sì.
Esatto, per poi fare carriera.
Come stagista no, perché lavora con René da svariati anni.
Ah, è vero.
Però qual è la cosa? E perché è berlusconiana? Perché è sottile il modo di fare politica di Boris? Adesso torno con le cose pallose, almeno te sbuffi.
No, sbuffato.
Va bene. È berlusconiana perché Berlusconi ha fatto la sua fortuna politica sulla speranza di superare un vecchio modo di fare politica, no? Cioè il discorso del 93 di Berlusconi è: arriva la forza nuova, la discesa in campo, è un ottimista, è uno che si è rotto le palle dei vecchi schemi, si presenta così, ovviamente, poi quello che era. Magari un'altra puntata, non so se parliamo della serie su Berlusconi, se esiste, immagino che sia un film, una serie. C'era un
film.
Documentario.
C'è un film e c'è un documentario, ma io non l'ho visto tutto, sinceramente.
Beh, no, tu hai
lasciamo
bene.
I morti lo stanno, dai, basta. Il
cadavere fumante di Berlusconi. Ed è un berlusconiana perché incarna quell'ottimismo, quella bugia poi alla fine della fiera che è stata venduta all'inizio della Seconda Repubblica agli italiani, mentre René è la sinistra che ha fatto, cioè che cosa incarna? La sinistra che si è spaccata la schiena a compromessi, perché è quello, cioè lo vedi che c'è passione, lo vedi che sarebbe anche una buona persona, ma lo vedi fare anche delle porcate, non solo qualitative, anche delle cose buone, ma anche cose moralmente grigie, quantomeno grigie.
Sì, lui è...
Ha fatto anche delle cose buone.
Ha fatto anche delle cose buone. No, lui è palesemente, a livello morale, etico, di dubbia qualità come personaggio. Cioè,
sì,
comunque, adesso io vado a braccio, perché è un po' che non lo guardo, Boris, però pure tutto ciò che girava intorno alla figlia, cioè lui non viene presentato come il padre del secolo.
Aspetta.
Anzi, un po'. Vabbè, ma perché io ho problemi con le figure paterne?
No, ma va bene, per carità. Come viene introdotta la figlia è una delle cose più belle di Boris. Da sola vale la terza stagione, cioè arrivare fino alla terza stagione, ma motivi per guardarlo, cioè, ce n'è dalla prima puntata, in realtà della prima stagione. René sarà una persona shady che ha fatto varie cose un po' moralmente ambigue, ma come padre è un bravo padre. Cioè la figlia, se ti ricordi, non la introduce al set come sua figlia. La figlia gli ha trasmesso il desiderio di recitare, l'amore per quel mondo lì. La figlia l'ha tenuta lontana per quanto possibile dalla monnezza e la coinvolge solo quando si era messo in testa di cambiare le cose, di fare una serie impegnata, no? Progetto che fallisce tremendamente. E come viene fuori il fatto che quella è la figlia di René Ferretti, trova una scena divertentissima. La figlia di René sul set non sta molto simpatica alla gente, poi mi sembra che è Itala che fa: ma non gli vedete gli occhi, è la figlia di René. E quindi che diventa ah, guarda, è il solito nepotismo, è la solita cosa che distrugge, spezza il cuore a il povero Ferretti, tant'è che dovrà intervenire poi per portarla via, perché la figlia interpreta un'attrice brava nella serie, molto brava. Interviene una figura che uno non si aspetta di vedere in una serie TV italiana, cioè Sorrentino.
Sì, è vero, c'è Sorrentino.
C'è Sorrentino, interpretato da Sorrentino.
Ovvio.
Che si cala in questo contesto mortifero dove la qualità è assente per cercare di portare via lei, perché lei è brava.
Oh, io adesso vado a controllare, perché io ho sta cosa in testa, adesso sì. Vado a controllare. Tu mi stai a parlare di un padre lavorativamente bravo?
No.
Io
c'ho la
in
merda
testa
fatto. Lavorativamente la
No,
merda.
Lavorativamente
cosa?
Ascolta me, lavorativamente nel senso che gestisce bene l'introduzione della figlia.
Io me lo ricordo
nell'ambito
così.
Lavorativo. Io voglio andare a ricontrollare, perché dentro di me c'è qualcosa che mi ha fatto pensare René è un padre un po' di merda.
E forse quando si ubriaca e scompare.
La sfera privata, che riguarda la sfera privata familiare, però okay. Non che riguarda la sfera lavorativa,
okay,
capito?
Ok. Beh, oddio, a una certa si ubriaca, la fa preoccupare e torna con Duccio ubriachi. Duccio è un altro personaggio che l'hanno trovato in un bar, immagino, cioè c'ha 60 anni, una coppola, non mi ricordo il nome, non si vedrà mai più. È lì, è un vecchio che hanno preso e lo portano sul set perché sa ballare il saltarello, se non vado errando.
Sì, però noi qui ci stiamo.
Maestro
siamo
di bon ton.
Di nuovo, ancora una volta, non siamo riusciti a rimanere. Abbiamo aperto 6 parentesi diverse.
Ma io gli devo far venire voglia di guardarla.
75 parentesi. E non abbiamo finito il discorso principale.
Vero.
Che è il discorso sulla politica. Che io mi astengo da continuare, perché te sai fare le cose di politica. Io sono una persona un po' così, insomma, semplice.
Non l'abbiamo chiuso il discorso sulla politica, è vero, ma non lo fa nemmeno la serie. La serie finisce con René e Duccio. La terza stagione finisce con René e Duccio che tramite una raccomandazione si fanno assumere alla forestale. Cioè, la serie è di un pessimismo cosmico, assurdo.
Ecco, per esempio, nella quarta stagione io quella componente politica fatta bene l'ho vista molto di meno.
Mazzarola.
Molto di meno. Ho visto il tentativo di una critica ai social media, all'epoca dei social media, alla digitalizzazione del lavoro, che capisco, però purtroppo è un po', cioè, nel senso, non mi devi venire là con la roba del queste nuove generazioni si fanno i selfie, non è più come una volta.
Speriamo.
Perché io ti adoro, sei Boris, ti adoro, però sembri un po' il boomer della situazione, capito? Che è tipo, cioè, nel senso, sì, la società si è digitalizzata e c'ha i suoi pro, c'ha i suoi contro, è un po' stantia la dinamica del che brutto, e c'è molto questa critica alla digitalizzazione, ma alla fine io in tutto questo non è che non ho riso quando ho visto la quarta stagione, io ho riso come una matta, perché comunque a me Guido è un medico in famiglia, basta che guarda un attimo la videocamera e già rido, perché c'ha proprio la faccia, a me mi fa ride quell'uomo, lo vedo e mi fa ride. Però io alla fine sono così incazzata con la quarta stagione di Boris, soltanto perché hanno cambiato la sigla. E non si fa.
Ok, non viene si fa. Si scoprono gli altarini, non era un problema di Elio le storie tese ha fatto il capolavoro, non ve dovete permettere.
No, perché allora, se tu vuoi farmi uscire un Boris nel 2000,
marketing,
20
ecco
qualcosa,
il marketing,
esatto, ecco. Devi pensare al marketing. Mi fai uscire un Boris nel 2020 qualcosa. Boris nel 2020 qualcosa non deve richiamare la folla di gente che non ha visto Boris e che lo scopre attraverso la quarta stagione. Deve richiamare chi? I nostalgici, quelli come noi che stanno là e
la
che
la demografica
tipo,
dei nostalgici
non vedono l'ora di risentire Gli occhi del cuore e gli parte un'altra canzone. Cioè c'è lo stesso ritmo, cioè la stessa, la base è la stessa, ma le parole sono cambiate.
Vabbè, ho
e capito. Io già mi altero.
Allora,
io sono una creatura abitudinaria. Io sì. Stavo là pronta proprio che mi, capito? E invece niente.
Te che mi dici che Boris deve puntare sulla la demografica dei
nostalgici.
Di discorso sul balcone de Pannofino. Cioè, eccolo, la Bissinia. No, vabbè. Capisco, io poi me la guarderò, sì. Ne parleremo.
Poi tra l'altro è uscito su Disney Plus. Tu stai a cercare, sì, sono posionisti, quindi de base scaricatevela illegalmente se potete.
Ecco.
Ups.
Tanto.
Però sì, non gli date i soldi, dai. Però cioè tu si capisce che stai cercando di richiamare una folla di gente giovane, perché ti fai pubblicare su Disney Plus, perché esci nel 2020 qualcosa, che adesso non mi ricordo l'anno preciso, credo fosse 2022, una roba del genere. Stai a cercare di fare l'appello a gente, però non devi puntare su la gente nuova, ormai non te la prendi, tocca che chiami al rapporto i nostalgici, quelli che stanno lì da 10 anni ad aspettare che ritorni Boris, capito che ti voglio dire?
È un problema di marketing, quindi,
secondo
non di contenuto.
Sì.
Ho capito. Vabbè, hai aperto un'altra parentesi, non abbiamo finito con la politica.
Abbiamo aperto un'altra parentesi.
No, in realtà con la politica abbiamo finito, perché c'è la linea politica di Boris, è pessimismo tantrico,
sì.
Cosmico, assoluto,
sì.
Che fa tanto ridere.
Ma quindi adesso, per concludere questo discorso, ci ascoltiamo Gaber?
Ma sì, ascoltiamoci un po' di Gaber.
Ma ascoltiamoci Gaber, che non fa mai male.
Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i film che fanno oggi son di destra, si annoiano son di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brugischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I collan sono quasi sempre di sinistra, i reggicazzi più che mai di destra. La pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra è trasparente, è evidente che sia un po' di destra. Mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa. Dove non si sa, dove non si sa. Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Whoa, whoa. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da strozzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra?
L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è il continuare ad affermare un pensiero, il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Se c'è chissà dove, se c'è chissà dove. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il Papa ultimamente un po' a sinistra, e il demonio che era andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Wow, wow. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra, ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra e destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Wow, 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 wow. Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta.
E destra, sinistra, basta. Che cos'è la destra, cos'è la sinistra? È il motivo per cui Arianna e Seppietta non vanno d'accordo.
Con la loro storia d'amore, insomma.
Non vanno. Si interrompe lì. Ma poi non viene più ripresa, oltretutto, dopo quella scena. Cioè,
no, la lasciano un po' appesa così.
È bastato per il fantasma di Silvio Berlusconi, a quanto pare. Ha risucchiato tutto l'amore, tutta l'attenzione, niente, è andata così.
È andata così.
Ah, Boris. Mm. Boris, il lato tragico di Boris, il lato divertente di Boris, che so, la stessa cosa, no? Eravamo arrivati a questo punto prima,
sì,
della pausa, no?
La tragicomicità.
La tragicomicità, bello, che sembra che uno si sta... tirando fuori le cose dal cappello, per non dire da altri posti, quando parla di una serie che fondamentalmente deve far ridere, dici, ma non è che ci stai leggendo un po' troppo? Perché noi affermiamo, cioè quantomeno io affermo, che è una serie dal lato tragico molto molto forte? Perché a una certa la serie lo dice, cioè lo esplicita. Non attraverso battute, non attraverso cose che succedono ai personaggi. C'è un monologo abbastanza preciso, no? Sullo stato dell'arte.
Sì, c'è un monologo abbastanza preciso e io credo proprio che per concludere questa puntata, che è venuta fuori in una roba pazza,
si
potrebbe dire una locura quasi.
Una locura.
Io direi che questo monologo lo utilizziamo anche per lanciare la canzone conclusiva della puntata. Gliela facciamo lanciare al monologo di Boris.
Perché temo che dalla puntata che cosa sia Boris non sia troppo emerso.
È più emerso che siamo noi due rincitrulliti.
È vero, e che comunque la serie ci piace molto. Ma perché parlare di Boris è difficile? Parlarne a braccio è molto difficile perché è una matriosca, è una roba complessissima in realtà, se uno la va ad analizzare. Cioè, per un solo dettaglio di Boris non bastano due giorni per finire di parlarne. Cioè, tutto il rapporto che c'ha con la società, tutto il rapporto che c'ha col teatro, tutto il pessimismo, la figura degli sceneggiatori. Cioè una certa vengono fuori, si prendono 35.000 euro a settimana caduno, i sceneggiatori c'hanno sul computer legati alle chiavi, ai tasti con F1, F2, F3, F4. Cioè, quando premo un F4...
È un po' quello che faccio io quando cerco di editare le puntate.
Ah, cioè,
la qualità del suono puntate.
Certo.
Però
suono. Non... F4 comunque fa partire copia e incolla la scritta chiudi la scena su lei basita. Perché finiscono tutte così.
Secondo me chi è in carica... chi è incaricato della sceneggiatura della mia vita, F4 lo preme in continuazione, perché oggettivamente ogni momento finisce con me basita, sempre.
A me finiscono spesso con fondo nero perché mi capita quei cali di pressione di svenire, quindi F3, se non erro F3 fondo a nero.
Vedi?
F3, sì,
F4.
Sì, sì.
Ma abbiamo divagato nuovamente. Sì. Vabbè, ma vuol dire solo che ci abbiamo un sacco di cose da dire.
Mannaggia.
Siamo due genti che hanno un sacco di cose da dire. Però adesso ci ascoltiamo il monologo per eccellenza,
sì,
di Boris.
Mamma mia.
E con l'occasione anche l'ultima canzone.
Almeno capite anche perché Boris va guardato. Perché il monologo c'è la parte tragica, però... veramente è una serie che merita.
Ah, e a proposito del monologo di Boris e di Boris nel contesto di Boris, spoiler, non sposa l'utilizzo di una parola che viene utilizzata all'interno del monologo che stiamo per sentire.
Ah,
bisogna ricordarsi, certo, che tutto ha il suo contesto, anche a livello di epoca. Non cancellateci, non cancellate Boris, fatevi una risata.
Bella doccia, guarda quello che ci
vuole. Non funziona.
Dai, più di così non le possiamo far vedere le bocce.
Ma non parlo di Karen, eh? Parlo di occhi del cuore. Cioè funziona, eh? Funzionare funziona. Ma rischi di non convincerli. Per dire, in rete considerano occhi del cuore acqua passata. Senza sapere esattamente cosa vogliono, blaterano sempre di futuro. E occhi del cuore è il passato.
Cioè?
Renato, svegliati! Serve un qualche cazzo di futuro!
No, guarda, ci sono già cascato nel futuro, eh? Non mi fido del futuro.
Ma non il futuro di Medical Dimension, che è una gran cazzata. Io parlo della locura, René. La locura! La pazzia! Che cazzo, René? La cerveza, la tradizione! Oh, merda, come la chiami tu? Ma con una bella spruzzata di pazzia! Il peggior conservatorismo che però si tinge di simpatia, di colore, di paillette. In una parola, platinette. Perché platinette, hai capito? Ci assolve da tutti i nostri mali, da tutte le nostre malefatte. Sono cattolico, ma sono giovane e vitale perché mi divertono le minchiate il sabato sera. È vero o no? Ci fa sentire la coscienza a posto, Platinette! Questa è l'Italia del futuro. Un paese di musichette, mentre fuori c'è la morte. E questo che devi fare tu. Occhi del cuore, sì, ma con le sue pappardelle, con le sue tirate contro la droga, contro l'aborto, ma con una strana, colorata, luccicante frociaggine. Svaliziata e allegra come ragazzo di lambada. È la locura, René, è ragazzo di locura. Se la chiappi, hai vinto.
Fin dell'usa, tu mo' se deu. Não, nunca mais. Tudo morreu. E me sono innamorato, ma di tuo marido.
E ter sempre em vista o que é o melhor.
E me sono innamorato, ma di tuo marido.
Ser marido dela e sempre ser feliz.
E me sono innamorato.
E con Mi sono innamorato, ma di tuo marito, di Cristiano Malgioglio, che ci sembrava comunque essere, non so, una canzone che in qualche modo incapsulava nel modo corretto tutto quello che si va a dire nel monologo.
Non solamente per le omofobie, perché stiamo puntando al target demografico sbagliato, no? Non è solamente è la musichetta.
È la musichetta. No, no, ma poi tra l'altro è quel tipo di. Cioè, il discorso che fanno loro non è omofobo, è questo il fatto. No. È il contrario. È il stai a portare avanti la merda, tra cui l'omofobia, sì, sì. Tra cui l'essere anti-abortismo, il conservatorismo, esatto. E lo copri con cosa? Perché lo facciamo tutt'oggi, lo copri con cosa? Con Malgioglio. Certo, perché certo. È l'equivalente del no, ma io ho tanti amici gay.
Esatto,
capito?
È la morte su Canale 5, perché stiamo parlando di questo. Adesso il fantasma di Silvio Berlusconi stanotte mi verrà a trovare, immagino. È stato nominato molte volte. Sua povera emittente,
in vano.
Mamma mia, guarda, in vano. Poi vedi, facciamoci un culto a sto punto.
Esatto.
No, ma è quello, è la rappresentatività su Canale 5. Poi questo, e poi dalla Rai si passa veramente sempre più verso il target polemico Mediaset, comunque.
Sì, ma diciamo che è tutto un grandissimo, una grandissima fonte de polemica.
Ovviamente.
Cioè, oggettivamente tra Rai e Mediaset, sì. Non so chi sta messo meglio.
Ma poi c'è quel monologo del oddio, non mi ricordo, non era Sergio, è la produzione che fa. Vuoi vedere la concorrenza? Chiudi gli occhi, eccola la concorrenza, è sempre lui.
Va bene, detto questo, noi abbiamo esaurito il tempo massimo per potervi parlare,
esatto,
per potervi parlare di questa serie TV. Ne avrete capito qualcosa? Assolutamente no, però ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa puntata, potete tirare un sospiro di sollievo. E come al solito, ma non sempre, perché mi rendo conto che l'ultima volta ho dimenticato di aprirlo, questo piccolo format che solitamente apro, passiamo al libro della settimana, che da ciò che mi è stato detto in realtà sono i libri della settimana. Ora, siamo due persone prolisse, palesemente prolisse, quindi io chiedo al mio ospite di limitarsi a elencare i titoli dei libri e non spiegare per ogni libro per quale motivo questo libro è stato consigliato.
Non lo farò.
Perché ha voluto esagerare. Vabbè. Quattro libri, capito?
No,
si fa l'anno nuovo per quando è finita questa puntata.
Ma non sono veramente quattro libri, perché uno è Il saggio sorriso di Bergson, che è una lettura molto breve. L'altro è Il motto di spirito di Freud, che sembra un testone incomprensibile, in realtà si capisce bene, è una bella lettura. Poi c'è Il mattone vero e proprio, che è Democrazia, storia di una ideologia di Canfora, che nella vita perché no, e alla fine per la parte non saggistica Il Gattopardo, per ovvi motivi.
Per ovvi motivi, ovvi a chi ha letto Il Gattopardo, per esempio io non l'ho letto, quindi per me è un po' meno ovvio. Però, guarda, c'avete l'imbarazzo della scelta stavolta. Io di solito uno ve ne consiglio, ma poi buffo da parte mia credere che ne abbiate letto anche soltanto uno di quelli che vi ho consigliato. Cioè, magari l'avevate già letto, non vi sto dando degli ignoranti, sto dicendo non avete preso particolarmente in considerazione i miei consigli, avete fatto anche bene, perché
stai
comunque...
puntando sulla demografica dei libri... Brava, brava. professoroni che leggono.
Maledetti. Ecco, comunque, detto questo, noi arriviamo ad una conclusione, finalmente.
Poveri
di quei poverini, ci dispiace tanto. Sentitevi liberi, essendo liberi, liberi e liberu, essendo appunto questa puntata molto lunga, di far finta di averla sentita tutta. Però sì, mi raccomando, sì, fate finta, perché il mio ego è fragile. E quindi comunque c'ho bisogno che mi diciate: bella, l'ho sentita, mi è piaciuta tantissimo.
Per chi l'ha sentita veramente tutta, potete chiedere, andare da Bea e dirle tortellino.
Ecco, esatto, questa è la parola d'ordine, è tortellino. Se qualcuno mi dice tortellino, vuol dire che se l'è finita tutta. Detto ciò, io vi saluto, vi ricordo che come al solito siamo un sabato sì ed un sabato no su Radio Fab, sulle frequenze di Radio Fab. Siamo su Instagram come sotto il nome Spoiler con il 3 e non con la E, e come al solito, ciao ragazzi!